Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. In studio anche questa mattina per iniziare insieme a voi un nuovo giorno. Nella puntata odierna ci occuperemo della comunità pastorale Madonna delle Lacrime di Treviglio. Subito dopo avremo gli attesissimi consigli di Matilde e in chiusura il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, come scritto la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato ci colleghiamo subito con Treviglio, in provincia di Bergamo, dove troviamo Don Norberto Donghi, della comunità pastorale Madonna delle Lacrime. Buongiorno Don Norberto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ci dice lei innanzitutto l'incarico che ha?
Sono parroco di una comunità pastorale che è fatta da 6 parrocchie, 5 nella città di Treviglio e una nel comune di Castello Rozzone. Un'esperienza nuova di questi anni per una miglior distribuzione del clero. Facciamo parte della diocesi di Milano e apparteniamo però alla provincia di Bergamo.
Ecco, il cammino è sempre stato quello, nonostante le diverse realtà delle comunità parrocchiali, della pastorale d'insieme, nella ricerca di un progetto comune, soprattutto in alcuni ambiti, quali?
Soprattutto la pastorale giovanile, dove abbiamo un sacerdote più giovane che assiste gli oratori, le esperienze dei movimenti, la pastorale scolastica. E poi l'altro grande ambito è quello della carità. La Caritas è una sola per tutte le nostre parrocchie e questo ci aiuta a gestire meglio anche i collegamenti e i contatti con il mondo civile, particolarmente i nostri due comuni.
Ecco, Don Norberto, però va detto che ogni parrocchia ha comunque una storia, un volto con proprie caratteristiche che sono sicuro cercate di tenere presente e di far diventare una ricchezza condivisa, comune.
Indubbiamente, è un cammino di unità ma non di uniformità e quando si incontra la Chiesa c'è un raccoglimento nell'unità ma non nell'uniformità, perché poi ogni realtà va rispettata per la sua storia e per la sua identità particolare, indubbiamente.
Ecco, la vostra comunità pastorale è chiamata dallo Spirito ad essere un luogo di comunione, l'abbiamo sentito anche da quanto ci ha detto finora, sull'esempio degli apostoli unanimi nella preghiera con Maria.
Esattamente, noi abbiamo la gioia di avere nella città di Treviglio un grande santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime che ricorda proprio un miracolo avvenuto nel 1522 quando Maria pianse per far terminare una guerra nel nostro territorio. E la presenza di questo santuario è particolarmente significativa, siccome, come diceva lei, Maria in comunione con gli apostoli nella preghiera allo Spirito Santo per creare un cammino di comunione.
Sono tante le cose che avete fatto e che lei ci ha citato, ma ci sono dei progetti ancora in cantiere?
Sì, sono ormai 12 anni che questa comunità pastorale esiste e certamente il lavoro delle commissioni nell'ambito liturgico, giovanile, caritativo, nell'ambito della catechesi degli adulti e dell'evangelizzazione, ogni anno cerca di trovare ambiti di lavoro comune, perché alcune cose vengono fatte insieme, decise insieme, o anche di un miglior servizio dove ci sono più volontari in una parrocchia che si pongono a servizio di altre parrocchie che invece magari in alcuni ambiti sono meno efficienti. E quindi di anno in anno, ecco, aggiorniamo questo progetto in base anche al piano pastorale che l'Arcivescovo di Milano detta ogni anno.
Da quante anime è composta questa comunità che, ripetiamo, è composta da diverse parrocchie?
Sì, sono 6 parrocchie e 33.000 abitanti, 30.000 la città di Treviglio e 3.000 il comune di Castelrozzone. E a servizio siamo in 9 sacerdoti e 4 diaconi permanenti. Evidentemente l'età media del clero è abbastanza alta, ma tutti in forza e tutti desiderosi di impiantare in quel luogo, in Treviglio e in Castelrozzone, l'esperienza di Chiesa del Regno di Dio.
Come lei e le varie comunità cercate di raggiungere i non praticanti, i non credenti?
Un'esperienza molto interessante è la benedizione delle case, la benedizione delle famiglie, e che noi facciamo sia in preparazione al Natale, sia adesso dopo Pasqua. E noi sacerdoti e diaconi giriamo in tutte le famiglie e la maggior parte delle famiglie ci accoglie intorno alla sera, come si fa credo in tutte le parrocchie. Ecco, però è certamente un'esperienza molto bella. Il nostro territorio è un territorio segnato anche da una certa tradizione, da una certa esperienza di fede, per cui la maggior parte delle famiglie ci accolgono molto volentieri e quello è un momento di conoscenza reciproca. Certo, poi ci sono anche i vari cammini con i cosiddetti ricomincianti. È sempre bello vedere come alcuni giovani, magari anche di nazionalità diverse, ma anche italiani, chiedono di poter ricominciare con i sacramenti o addirittura iniziare con i sacramenti, e quindi la preparazione al battesimo piuttosto che alla cresima o al matrimonio. È sempre un'esperienza molto interessante incontrare persone che con freschezza, con uno spirito di novità, si accostano in qualche modo al Vangelo e alla Chiesa.
Insieme a te godiamo, ti ha preso lo star system e che ti ha regalato, ti ha ingabbiato, stracciato, deluso amico, non ci speri più, sei tu o non sei tu, Hollywood, Hollywood.
Perdu
campione di Hollywood. Tu puoi cantare come vuoi, ma poi tu devi stare attento, che un bel momento arriva il giorno che tirar le somme sarà un gran tormento. Ma io lo so, è vero, sul serio, lo so che sei italiano ed anche sincero, ma tu non puoi cantare, giocare col cuore, sperare che sia tutto vero amore. Tu ti puoi fare male.
Don Norberto, prima di salutarla, una curiosità, una domanda personale. Cosa significa oggi essere parroco?
È una domanda complessa, anche perché essere parroco di una parrocchia è una cosa, essere parroco di sei parrocchie è un'altra cosa. Evidentemente non si può essere parroci di sei parrocchie come lo si è di una sola, anche semplicemente per il dono dell'ubiquità, ecco, che non si ha in sei luoghi diversi. Ma certamente essere parroco forse si fa prima dire che cosa non è. Ecco, io ho l'impressione che non bisogna essere, come più volte ci richiama anche il Papa, manager che in qualche modo da un centro immaginario reale distribuiscono incarichi e organizzano la parrocchia. L'esperienza dell'essere parroco è un'esperienza di paternità, come ci insegna più volte Papa Francesco, e quindi noi preti, e particolarmente io che ho ricevuto questo mandato dal Vescovo, cerchiamo di esercitarla così.
Sono presenti dei migranti lì sul vostro territorio?
Sì.
Che cosa fate per loro?
Abbiamo il 10-12% di migranti nel nostro territorio, particolarmente egiziani e albanesi. Con la comunità albanese c'è una buona collaborazione, anche perché molti di loro sono cristiani, ortodossi o cattolici, e quindi già fanno parte della nostra comunità. Con la comunità egiziana un po' meno, stiamo incominciando i primi contatti nella partecipazione delle feste dell'uno e dell'altra religione. Molto interessante è l'esperienza alla quale ci richiama il nostro Vescovo proprio in questi mesi, con l'inizio del sinodo minore della Chiesa dalle genti, per l'aggiornamento del sinodo scorso fatto all'epoca del Cardinale Martini, dove questo problema evidentemente non esisteva. Il Vescovo affronta questo tema dei migranti non semplicemente dal punto di vista di un'assistenza, di una solidarietà, dell'apertura delle case, del cuore, qualche volta anche del portafoglio, ma ci fa fare un passo in più dicendoci: siamo già una chiesa che ha al suo interno migranti cristiani e cattolici che vengono da altre esperienze, e tutto questo ci interpella. Sarà un cammino avvincente per la nostra diocesi e anche per la nostra realtà, indubbiamente.
Ancora una curiosità, io sono l'uomo delle curiosità. Il Papa nella sua catechesi ha parlato del Vangelo e dell'omelia, ha detto che devono essere queste ultime le omelie brevi. Come sono le sue omelie, Don Norberto?
Ma i miei parrocchiani mi hanno incoraggiato qui vicino, mi dicevano: no, le sue vanno abbastanza bene. Poi magari mi hanno citato qualche prete che è un po' più da correggere, ma speriamo. Sì, io sono convinto che evidentemente il tempo è quello, 10 minuti, come giustamente suggeriva Francesco, sono il tempo massimo disponibile, anche quando noi preti andiamo ad ascoltare altri preti, e lì dovremmo imparare la lezione.
Possiamo anche sconfinare 11-12 minuti.
Indubbiamente. L'importante è avere cose interessanti da comunicare, come ci ricordava il Papa, tenere aperto quel dialogo tra il Signore e il suo popolo, tra la parola di Dio annunciata e il suo popolo. Questo credo che sia la cosa più importante. Poi il tempo indubbiamente è importante, ma comunque relativo.
Don Norberto, io la ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a voi.
Grazie, un saluto particolare ai suoi parrocchiani.
Volentieri, grazie, ricambiano.
Grazie, grazie, buona giornata, grazie.
Altrettanto.
La luce tua si accenderà e vedrai il buio in quel momento svanirà.
come ogni mattina ci ha raggiunto in studio la nostra cara amica Matilde. Buongiorno Matilde.
Buongiorno Razio. Oggi un taccuino di suggerimenti andando in giro per il mondo.
Da dove iniziamo?
Da Beirut e con amore. Mina Image Center a Beirut è una realtà no profit che debutta con Untroubled, una mostra che espone per la prima volta in Medio Oriente 50 opere di Irving Penn della collezione Pinot.
Una mostra dedicata a uno dei maggiori fotografi del XX secolo, il cui lavoro viene mostrato per la prima volta nel mondo arabo.
E le immagini di Penn sono straordinarie. Sono famose le sue copertine per la rivista Vogue e Manal Kander, direttrice del centro immagini di Mina significa porto in arabo, è stata talmente affascinata dalle foto di Penn che ha deciso di aprire un'organizzazione no profit, uno spazio espositivo con i lavori del fotografo americano che però vanta, pensa, origini russe.
Cosa prevede l'allestimento della mostra di Beirut?
Sono 50 fotografie, sintesi di 70 anni di carriera di Penn. I suoi lavori sono evocativi e con una grande forza espressiva.
Per chi si trovasse a Beirut, allora la mostra è Untroubled con le foto di Irving Penn.
Sì, ed ora Orazio noi ci spostiamo in Danimarca, in un gigantesco open space in stile minimal, pareti bianche e cemento a terra, in cui le biciclette sono esposte come installazioni d'arte contemporanea in teche di vetro o liberamente fluttuanti dal soffitto.
Dal tuo racconto, dalla tua descrizione, ci sembra un posto surreale.
E lo è. Si trova nella cittadina danese di Linn, circondata da foreste e piste ciclabili. Si chiama United Cycling Lab and Store ed è molto più di uno showroom.
Immagino un punto di riferimento per la comunità dei ciclisti.
Eh sì, ed offre per gli appassionati workshop sulle novità tecnologiche, la possibilità di testare i vari modelli, da quelli artigianali alle due ruote ultraleggere, che siano in bici da strada, da triathlon o endurance.
E chissà se nello showroom si canticchia la canzone Pedalando in bicicletta.
Eh sì, la canzone di Cocciante ci starebbe bene in filo di fusione, potremmo segnalarlo. Intanto, per informazioni vi capitasse di girovagare in Danimarca, pedalando in bicicletta, unitedcycling.com.
Ed ora, dopo averti sentito cantare, ti faccio un'altra domanda. Ti piacciono i cappelli, Matilda?
Adoro i cappelli, Orazio, fin da piccola. Sono una collezionista di cappelli.
Allora conosci Stephan Jones, il cappellaio più famoso del mondo?
E lo conosco, sì, e lo conoscono bene alla corte inglese, tanto che la regina 9 anni fa lo ha nominato cavaliere dell'ordine dell'impero britannico. Le sue creazioni sono sculture aeree da poggiare sul capo come irriverenti corone.
I suoi capelli trascendono le mode, direi chapeau.
E prima di chiudere, Orazio, sai qual è il sogno segreto di Stephen Jones?
Non saprei proprio. Fare un cappello memorabile, è questo?
Quasi, sogna di vedere un suo cappello su Michelle Obama, la donna che non ne indossa mai uno.
Glielo auguriamo, Matilde.
Tanto di cappello al talento allora di Stephen Jones, saluto con affetto gli amici del Buongiorno di Radio Vaticana Italia.
Tra i capelli una goccia di brillo, ma che faccia rossa da bambino.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 28 maggio, la Chiesa ricorda San Germano. Escluso dagli affetti terreni, Germano si fece monaco, seguendo le regole orientali di Sant'Antonio Abate e di San Basilio. Austero e frugale come un monaco, restò anche quando il re Childeberto lo elesse vescovo di Parigi. Lavorava e digiunava, donando ai poveri tutto il suo fino a ridursi con la sola tonaca che aveva indosso. Trascinato dal suo esempio, il re francese si fece anch'egli non soltanto sovrano giusto, ma cristiano soccorrevole, integrando con la propria generosità i limitati mezzi del benefico vescovo di Parigi. Da Childeberto, San Germano riceve in dono una chiesa e un convento in mezzo ai prati. Il vescovo vi riunì una comunità di monaci ed ebbe così inizio la gloriosa storia della chiesa parigina di Saint-Germain-des-Prés, cioè dei prati. Morto Childeberto, San Germano fu, diciamo così, il moderatore della politica e della vita dei suoi successori. Ma dopo la sua morte il nome di San Germano venne sempre più onorato ed esaltato con il passare dei secoli. Rifare la storia della sua devozione sarebbe un po' come rifare la storia stessa di Parigi. Tra i suoi fedeli e devoti, attorno alla tomba del santo nella chiesa di San Germano, si vedrebbero trascorrere come in una favola i più bei nomi di Francia. Tutto un popolo, tutta una città, celebra oggi, dopo 15 secoli, la gloria di San Germano, vescovo e patrono di Parigi. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.